Allora, celebriamo la crisi del nostro gruppo.
Noi siamo un po'.
No, perché non abbiamo strada, però. Io stasera non avevo strada proprio.
È vero, quello
non ha strada.
Io avevo un messaggio in bozza dalla prima volta che l'hai detto, ma poi non ho avuto mai il coraggio di mandarlo, non lo ricordo neanche. Devo averlo là, non c'ho il telefono.
Lì la pagate cara.
Allora la strada la proviamo.
E quindi sì, no, io mi sono trovato veramente un po' in imbarazzo, cioè dire cosa facciamo. Nel senso che appunto per l'assessore che viene stasera per eccezione, il gruppo di fatto si riuniva con l'idea di cercare di dare risposte, no, a domande, insomma, a problemi. Quindi voleva tentare di fare una capovolta, diciamo, invece di partire dal Vangelo per entrare nella storia, date anche l'età dei figli, le loro problematicità, eccetera, ci si chiedeva se non conveniva un po' partire dalla storia, quindi dai problemi, dalle domande, dalle speranze e dalle sconfitte, per dire ma cosa facciamo? Ma non è un rimprovero, da parte mia va benissimo così, non c'è mica problema. Cioè abbiamo l'eternità davanti. Però appunto un po' mi sono chiesto che cosa potevo fare io. Allora, a questo punto. Allora, sono andato stamattina un po', come faccio sempre a lunedì, a sbirciare ai testi di domenica prossima, no? Io faccio un po' sempre così solo. Cioè comincio a leggere il lunedì, li rileggo fino al sabato sera, ci capisco sempre meno più mi avvicino alla domenica. E poi mi faccio aiutare da qualcuno, quindi anche adesso per me è un testo nuovo. Il testo del Vangelo è molto breve, anche la domenica prossima, come era ieri, è sempre Giovanni al capitolo 13, i versetti 31-35. Perché ho pensato, va bene, di vederci questa sera così un po' in emergenza a leggere questo testo, perché appunto c'è una battuta che mi sembra importante proprio sul tema della storia e quindi della più comune vicenda umana nella quale ognuno di noi si trova. In modo lo riascoltiamo. Versetto 31, quando fu uscito, comincia, è uscito Giuda. Giuda Iscariota ha preso il boccone, dice così, egli preso il boccone subito uscì ed era notte. E il Signore gli aveva detto, quello che vuoi devi fare fallo subito. Quando fu uscito Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora un poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. La prima parte del testo la lasciamo da parte, non ho capito assolutamente niente su questa storia del glorificare, eccetera. Lasciamo da parte anche il versetto 33, ancora per poco sono con voi, eccetera, e ho considerato per il nostro incontro di stasera semplicemente i versetti 34 e 35. vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ecco, pensavo di fare qualche considerazione a partire da questi versetti, questi due versetti. Intanto, perché lui dice vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, perché effettivamente è nuovo, cioè sapete che la prima parte del comandamento dell'amore, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, eccetera, così, è parte del Decalogo, quindi delle tavole di Mosè, no? È addirittura il primo articolo della legge mosaica. Perché dice nuovo? È la cosa più antica che Dio ha detto a loro. Perché c'è l'aggiunta, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Questo è l'esplosivo comandamento nuovo. In un angolo di un libro antico, il libro del Levitico, al capitolo 19, lì c'è anche invece il fatto del volerci bene fra di noi, con una limitazione fortissima, perché secondo quel testo del Levitico ci vogliamo bene fra di noi, ma agli altri, se sono nemici, non se ne parla. Qual è la rivoluzione cristiana? Ecco, in questo versetto c'è la rivoluzione cristiana. Per l'Evangelista Giovanni, qual è la rivoluzione cristiana? Che il Verbo si è fatto carne. Siamo all'inizio, no? Di quella primissima parte del primo capitolo di Giovanni, che viene chiamato normalmente il prologo, cioè addirittura la premessa, vorrebbe dire prologo, a tutta la parola che lui poi dirà. In quel testo fondamentale, che è così complicato che è meglio non leggerlo, se non dopo che si è letto tutto il Vangelo di Giovanni, a un certo punto dice questa cosa. Non so se l'avete trovato, se la Bibbia, capitolo 1 di Giovanni, vedete che c'è scritto prologo in genere nelle Bibbie, a metà del prologo avanzata, al versetto 14 dice, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il Verbo di Dio è la parola di Dio, tutto è stato fatto da Dio con la sua parola, Dio disse, vedete la parola, Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Le cose sono avvenute così, no? Con Gesù si viene a scoprire che però questo Verbo è una relazione che Dio ha, e verremo a sapere che è addirittura una relazione filiale tra padre e figlio. Il Verbo si fece carne, noi lo conosciamo in Gesù bambino e in Gesù crocifisso. E poi in tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto, in quel brevissimo spazio della sua vita mortale, io ho celebrato quest'anno il raddoppio della sua vita mortale, sono campato il doppio di lui e sono andato adesso ormai oltre. In quel brevissimo spazio è Gesù, solo che Gesù è Dio in mezzo a noi. La tesi cristiana, molto difficile nel pensiero della Chiesa cattolica, ma questa è una parentesi che poi buttate via così non vi scandalizzate, è in realtà Dio. Gesù Sentite che ogni tanto lo ripeto fino alla noia. Gesù è Dio, però. Dobbiamo metterci d'accordo che quello lì, che è nato un bambino, è nato da bambino, è vero, ha fatto quel che ha fatto, tutto quel che ha detto, ed è oggi nel nostro calendario ha incontrato uno cieco e ha fatto in modo che ci vedesse, quello lì, quell'omino lì è Dio. E noi non abbiamo una rivelazione di Dio più alta di questo, questa è la nostra fede. Per cui è un Dio uomo, è un Dio uomo. Quel dire farsi carne è, dal punto di vista del linguaggio biblico, il linguaggio più efficace per dire qualsiasi uomo o donna del mondo, anche la più ferita, anche la più sbagliata, anche la più violenta. Cioè quella parola carne dice l'umanità in una condizione in ogni modo condivisa. In ogni modo condivisa. Questo adesso noi assolutamente non dobbiamo fare niente di questo, ma però sto guardando delle cose per devo dare a dire delle stupidate. Pone per esempio dei problemi delicatissimi oggi sul principio e la fine della vita. Carne. Quindi, finché batte il cuore, finché non è piatto, la roba cerebrale, quando è nato di 9 mesi, di 7 mesi, di 6 mesi, di meno di 6 mesi, problemi molto delicati. Il verbo si fece carne. In fondo voi sapete che per esempio anche tutta la polemica che c'è stata in Italia sul tema dell'aborto è un tema che è sempre stato presente nella storia, anche in una storia di cristianesimo antico, che portava una persona come San Tommaso a dire: ma a che punto quel grumino che è nel grembo di una donna si deve dire che ormai è una persona? Pensate, questo è quasi 1000 anni fa. Però si poneva il problema di dire, quindi, è aborto o non è aborto? Noi diremmo in termini moderni. Perché, fino a un certo punto, io penso, saggiamente, si è concluso che dal momento del concepimento non se ne parla più. È già così, e quindi non si tocca. Capite? Però non è una questione così ovvia, è una questione delicata. E molte cose si potrebbero dire sulla fine della vita, ma in realtà le cose più grosse le si dovrebbero dire per altri motivi, per esempio per la guerra, no? Per esempio per la pena di morte, perché il verbo si è fatto carne. Quindi quando te vai a colpire uno, devi però tener conto che Dio si è reso presente. Non in una carne speciale di quelli virtuosi, di quelli che hanno ragione, di quelli che hanno la fede, di quelli che sono cristiani, no, tutti. E quindi in ogni creatura umana c'è presenza di Dio, Non puoi dividere più niente, non puoi più dividere niente. Vabbè, il Vangelo di domenica dice che quindi l'amore del prossimo è il segno della fede di Dio. In questi ultimi tempi più volte abbiamo dovuto citare questa cosa e quindi dire sì, bene, ci sono tantissimi comandamenti enormi, tantissimi. Nessuno viene negato da Gesù se non con molta severità da Gesù. Gesù è un contestatore, spaccapalle, tremendo. Se voi percorrete il Vangelo, sono molto di più i testi in cui lui contesta la legge, più che il dire va bene, bisogna fare così. quando qui in una conferenza a San Domenico dei sociologi, di cui uno è mio amico, presso la facoltà di economia cattolica, descrivendo la condizione giovanile, dicevano che oggi ci si trova spesso davanti a questo problema, che se tu dici a tuo figlio questo qui non si può, lui ti risponde: e perché? Il problema attualissimo. Lui ti chiede ragione di una norma, questa cosa non si può fare, lui ti dice: perché? Ora, moltissime volte Gesù rappresenta questo perché nei confronti di una legge di cui lui dice: ma sei sicuro che questa roba qui l'ha detta Dio oppure la dite voi? È molto interessante questa cosa, eh? È una certa verifica anche di quello che noi chiediamo ai nostri figli. Se loro ci facessero a bruciapelo una domanda così, noi ci troviamo davanti, capite? Quindi io mi sono tenuto un po' nel clima, diciamo, di questo gruppo, no? Dove la problematicità della vita esige delle indicazioni, delle linee, dice: scusa, sai, ma... Apriamo una piccola parentesina ancora, con una specie, secondo me, di scandalo evangelico, perché non sapendo più o avendo timidezza rispetto alle ragioni del Vangelo, prevale nell'insegnamento normale della Chiesa, anche di noi preti, non una ragione evangelica, Gesù dice così perché non la troviamo, ma una ragione razionale. La ragione razionale vuol dire normalmente che io ti dico che tu non puoi fare una cosa che è contro natura. Stasera parlavamo a messa a casa di Mario, dove abbiamo detto messa, e si ricordava per esempio una risposta molto imbarazzante che Martini ha dato in queste ultime interviste, dove gli hanno fatto una domanda sull'omosessualità: cosa dici dell'omosessualità? E lui ha dato questa risposta scandalosa e ha detto: beh, bisogna dire che nei rapporti d'amore tra le persone il sesso è molto importante. Chiuso. Una risposta da pazzi. Però ve lo dico per darvi l'idea della vastità del problema. Perché ti dicono: ma tu vai secondo quella che è la regola di natura, ma se te vai contro alla regola di natura, ti saluto. Ti saluto. Perché vi sto dicendo queste cose? Perché domenica prossima noi ci troviamo davanti a una parola di luce che, insomma, vabbè, mi emoziona. Perché lui dice: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Adesso l'aggettivo nuovo abbiamo cercato di indicarlo per dire: porco cane, per forza si è fatto carne, e quindi bisogna andare d'accordo, no? Ecco, capite? Bisogna andare d'accordo. Che vi amiate gli uni gli altri. E aggiunge: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi il vero annuncio della fede è l'amore. Ed è l'esigenza severa dell'amore. È l'abbattimento radicale della categoria del nemico. Il nemico lo si scrive adesso con la N maiuscola, è il diavolo, Bona, lui e le sue opere, Bona, ma non è ammissibile nemico. Quindi, va bene, tu esegui pure la pena di morte, però bisogna che ne sappia cosa fai. La guerra, sai, dico a uno, no, guarda, stasera non se ne parla, stai fuori, però... Domenica sono rientrato dalla messa a Calamosca, quando ho fatto la curva ero con Martino in macchina, c'erano i nostri due mendicanti qui della domenica, per i quali ho scritto l'articoletto della domenica precedente, che svuotavano il cassonetto prendendo la roba, lasciando così. No, allora oggi voi non venite a chiedere l'elemosina, io vi difendo rispetto alla gente che non vi vuole, però oggi non vi difendo, voi andate via. Però mentre lo dicevo, aspetta, però, ma cosa dici? A chi lo dici? A chi lo dici? Poi ho pensato a voi, nel senso che voi per forza avete l'obbligo grave qualche volta di dire no, tu no, no, tu allora, no, che oggi, aspetta, cosa mi ha detto, ti sei giocato la patente, mi ha detto, che un papà e una mamma hanno detto a una figlia, te oggi ti giochi la patente perché fai così, però allora noi non collaboriamo economicamente alla tua patente. Quindi si dicono delle cose anche severe, delicate, però bisogna avere chiaro davanti, e quindi è chiaro che tu glielo dici perché vuoi non solo salvare, ma far fiorire in lui questa immagine del Cristo. Però, capisci, il gioco è prudente, no? È delicatissimo. Mi pare che a messa domenica scorsa ho detto forse che non è ammissibile il giudizio di condanna. Noi non possiamo condannare nessuno. Gesù ci è venuto a proporre il giudizio di salvezza. Solo questo possiamo fare. Il giudizio di salvezza cos'è? È un giudizio capace di distruggere il male e di promuovere il bene. Può darsi che anche una sberla possa essere così, eh? Io non mi fermo da nessuna parte, però deve promuovere il bene, Quante volte dopo aver sgridato mio figlio ho detto io però lo... No, gli ho messo un sasso sulla testa, no? No, non gli ho aperto una strada, non gli ho dato uno spintone per dire vai fuori di lì che là c'è il sole, l'ho chiuso dentro. Lui in questo momento percepisce solamente la condanna, anche se io magari non avevo questa intenzione, però bisogna che ci ritorni sopra. Avendo solo figli adulti, io vivo continuamente questa cosa, quindi normalmente non dico niente, facendoli arrabbiare un po' anche, ma... Perché in ogni caso il comandamento che, capite, regola e giudica tutto è l'amore. Testo bellissimo della prima lettera di Pietro che oggi avevamo nella nostra lezione, diceva bisogna fare il bene sempre. E se anche devi patire per fare il bene, fallo pure. Però a un certo punto, a metà del testo, dice, però sta attento, fallo con mitezza. E in italiano dice con rispetto. Forse la parola questa seconda è più impegnativa, vorrebbe quasi dire il timor di Dio, renditi conto che però la qualità, il livello in cui si stanno svolgendo le cose è davanti a Dio, insomma. Ecco. Rispetto al cubo, insomma, ecco. Dico, questo allora mi è sembrato che potesse servirci questa sera anche per fare una proposta. Io provo a fare una proposta, che sono 40 anni che io coltivo dentro di me, fin da quando diventando prete alla sera dell'ordinazione, perché non è che se tu sei prete puoi confessare, nell'attuale disciplina della Chiesa c'è anche una norma canonica per la quale il vescovo ti autorizza a confessare, se no non potevi. E fino a 20 anni fa, per esempio, tu potevi confessare nella tua diocesi, ma se andavi fuori diocesi non potevi confessare, a meno che andando fuori diocesi, dovendo stare in un'altra diocesi, chiedessi a quel vescovo di dire: posso confessare anche nella tua diocesi. Quindi era piuttosto severa, e però era anche una norma di consuetudine che io ovviamente non sapevo, per cui alla fine dell'ordinazione, quando abbiamo finito la messa di ordinazione, così c'è detto: adesso dobbiamo andare dall'arcivescovo. Ancora, dico, ma come? Sì, dobbiamo andare. E lì quello che per noi era il nostro Pierino, primo della classe, ha detto: Eminenza, noi siamo adesso qui con lei per chiederle l'autorizzazione di confessare fin da questo momento. E lui ha risposto con una formula in cui ha detto: va bene, io vi autorizzo fin da questo momento a confessare. Però per quel momento lì è cominciato a entrare il problema. Questo problema ovviamente si è molto complicato nel tempo, illuminato, e però appunto, pur ascoltando con tutta pace le confessioni delle persone, io cerco di concentrarmi sull'unico problema, cioè dell'esserci un unico comandamento. Anche perché bisogna dire che con questa storia della legge, della giustizia, della verità, ne abbiamo fatti di guai, Abbiamo bruciato tante ragazze fino a San Carlo Borromeo, pensando che bruciargli il corpo per salvargli l'anima fosse una cosa buona. Però il verbo si è fatto carne, ragazza bruciata. E le crociate, e il primo luglio 1949, che è l'unica ricorrenza che io festeggio da solo perché nessuno se la ricorda, che è la scomunica dei comunisti, per esempio. No, te non puoi più. Per il verbo si è fatto carne, lo lasciamo fuori. Cioè è un tema, no, che prende, no? Perché se si prova a verificarlo con tanti nostri atteggiamenti e domande, provvedimenti e cose, perlomeno io non dico che nega le cose che facciamo, non le nega nessuna, ma certo ce ne chiede la ragione profonda. Non solo nei confronti di qualcuno di cui abbiamo la responsabilità o che sbaglia, cioè papà e mamma tipici in crisi con l'adolescente e poi peggio ancora dopo, eccetera, ma anche per un altro livello, e del perché lui si muove o lei si muove in questa direzione. Citato apposta quella risposta del Cardinal Martini, vabbè, che riguardava un problema, un tema limitato della sessualità, quindi sul... quanti peccati si fanno perché si vuol bene. E tu puoi dire benissimo a tua figlia che però lì in un momento ci deve pensare, però non puoi non tener conto che sotto c'è questo. Questo non lo dico per dire quindi lasciala fare, assolutamente no. Lo dico perché è però un ragionamento che non si può evitare. Cioè, se io voglio dirle che lei in qualche modo, diciamo così, si deve salvaguardare, io questa cosa gliela posso dire solo facendo un ragionamento non semplicissimo, ma piuttosto complesso e ricco sull'amore, dove in qualche modo devo capire che, poniamo, quelle due persone in quel momento sono molto attirate l'una verso l'altra. E in quel momento poniamo, adesso faccio forse un quadretto ideale, ma nessuno dei due pensa di essere sfruttato dall'altro, usato dall'altro, no? Si potrebbe dire che molto spesso il maschile usa il femminile, va bene, però in quel momento lei, se prendiamo il caso di lei non è che si sente come una aggredita, violentata, sfruttata, presa e poi lasciata, no, è quello che lei stessa desidera. Con la complessità di tutto quello che ci sta dentro, certo. Però io come faccio a dirle semplicemente non puoi? Come faccio a dire, ma adesso di modo nessuno credo osa più dirlo, penso, no, questa roba qui si può fare solo se siete sposati. Se no? Che cos'è se no? E quindi anche una cosa così, o noi riusciamo a metterla dentro nel comandamento dell'amore, innanzitutto nel comandamento dell'amore mio verso mia figlia, perché in quel momento lì non so se proprio la amo. Certo, dopo alla fine troverei l'amore per lei, ma quanti sentimenti e soprasentimenti si sono sovrapposti di orgoglio, di orgoglio ferito, di rabbia, e persino a compulsione della mia adolescenza e giovinezza, che sono rimaste lì, no? Perché, insomma, in un modo o nell'altro possono esserci anche esperienze più o meno positive e negative che io accumulo nella mia psicologia, insomma, e che però mi dominano mica male, almeno non lo so, io sono un fragile, quindi queste cose le vivo. E però non è che io allora, in questo momento, sto facendo violenza a questa mia figlia. E le faccio violenza invece per un altro motivo, no? Le faccio violenza se è perché non ripercorro insieme con lei, per quello che posso fare, insomma, evidentemente, questa via dell'amore. Quindi anche la castità, che può sembrare, va bene, una cosa talmente evidente, talmente ovvia, ma non lo è per niente, io la posso giocare solamente facendo un ragionamento sull'amore, però. Sul senso dello... E cos'è l'amore? Lui. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Poi lo descrive, non con delle teorie, ma con la storia. Come io ho amato voi... Questa è la croce però, eh? Cioè, come fate a capire l'amore di Gesù? Come io ho amato voi, così amatevi anche voi, gli uni gli altri. Cioè, bisogna che io imbrocchi quella strada lì però. Adesso dico una cosa grave e poi la cancellate. Bene? Questo può esigere molte volte da me il silenzio. È che io non sono in grado di dire. E che non ho la realtà di fede e di amore per dirle qualche cosa. E secondo me è un po' pericoloso rifugiarsi nel comandamento, no? Perché secondo Gesù ogni comandamento adesso è diventato un Vangelo, cioè buona notizia, strada positiva. Io adesso non affronto i problemi di sessualità, li sapete meglio voi di me. Cioè, resta però questo problema, capisci, che io non posso pensare di far valere semplicemente una norma, oppure un'abitudine, oppure un ben pensare, oppure una cosa anche di prudenza umana, no? Anche questo si potrebbe facilmente dire, no? O di razionalità. E quindi? E quindi non le dico niente. Io credo che molte volte non bisognerebbe dire niente. Io appunto, che sono un padre di soli adulti, molte volte non posso dire niente. Molte volte.
Io però mi posso dire una
parola. Aspetta che la dice lui, poi la dice.
Dopo, se no mi passa. Devo dire una cosa a proposito che mi riguarda proprio. L'adolescente, che se devo spiegare, capire come fa a funzionare non lo so, però a me capitò di tornare a casa da mia madre in condizioni non tanto buone da adolescente, lei non mi disse niente, mi offrì un bicchiere di tè, mi mise a letto e io me lo ricordo com'è. E non feci più essere
io. Questa cosa dell'amore tra noi e il nostro diretto interesse è talmente forte che si può addirittura andare oltre la situazione che dice lui.
Però me l'ha trasmesso proprio.
Perché potresti addirittura di fatto chiederglielo in nome e per la potenza dell'affetto che tu hai. Quindi io non so, però, cioè a dire che molte cose, se voi ripescate nella vostra memoria, io penso tutti, insomma, molte cose, non le abbiamo fatte per non dispiacere all'amore. No? Cioè, anche il commento fra me e i miei fratelli era: la mamma una gran borsa, e però questa borsa alla fine ci era cara. E il fatto che noi le fossimo cari diventava una disciplina per noi un po' assurda, no? Anche un po' fastidiosa, però era potente. Quindi
io no, io penso che mia figlia delle volte mi scriva dei messaggini, non fa certe cose perché sa che
sì,
mi fa male, sì. Oppure non va fuori perché io per me sono che rimango da sola,
sì.
Io però questo mi spaventa, mi ho paura.
Beh, ma certo, la ragione del nostro incontro sarebbe tematizzata su una scommessa, no? Cioè la possibilità di instaurare invece anche un dialogo dove non solo lei ma io addirittura prima di lei entriamo in una certa concezione. Perché bisogna rendersi conto che su molte cose l'opposizione è dura. Perché non si debba fare la guerra e perché non si debba fare l'amore, o abbiamo delle ragioni molto profonde, altrimenti non hanno possibilità assolutamente nulla. In un certo senso, per fortuna, siamo usciti da 1500 anni di un regime di cristianità in cui era ovvio che siccome la legge era quella, si faceva buona, no? Al punto addirittura di far coincidere la legge del Vangelo con la legge dello Stato, è quello che i vescovi italiani ogni tanto pazzi e criminali si sognano, no? Intervenire sulla legge dello Stato per dire no, ma quello.
Io volevo dire due cose, una come quella della Cristina, che spesso però cioè, a me capita di scegliere poi la via del silenzio a volte, perché ho una preoccupazione talmente grande che ho un po' paura di di prendere uno sbarione così, quindi mi sembra che invece sia proprio un peccato di omissione, cioè invece certo non invadere ma neanche eludere il problema, cioè un pochino bisogna andarci vicino, insomma, trovare un incontro, un dialogo così. E l'altra cosa invece che mi sembra che adesso mi soffermo sul tuo tema dell'omosessualità perché sono un po' sconvolta perché insomma ho saputo delle cose dei miei amici che mi hanno proprio messo tante preoccupazioni. Un mio amico così è diventato un pedofilo alla mia età, ma eravamo proprio catechisti sempre, insomma ho anche un po' paura, adesso non lo vedo nella vita, a parte che non sono sicura perché sono quelle cose che arrivano. Però cioè, vorrei avvicinarlo perché poi comunque è una situazione che potrebbe anche, insomma così, vabbè, a parte questo, però un'altra cosa che mi sembra invece che mi accade dai racconti di Davide, perché con Davide riesco a parlare, lui parla molto, cioè che però un po' bisogna parlare perché per loro è tutto normale. Davide non so, gli dice, ah, quella ragazza, come va quella ragazza, quel gruppo dell'inglese, così fa. Ah, ma lei è omosessuale, come a 16 anni, così, no, lei è una lesbica, mi fa, no mamma, non ti preoccupare che con lei non c'è niente, non si fa niente, perché lei è una lesbica, cioè, a 16 anni, se ti capita di diventare, io gli ho detto così, se ti capita di diventare sua amica, digli che, insomma, che stia un po' alla ricerca, che ci sono, che, non so, mi è venuto subito da dare delle indicazioni, invece ho sbagliato adesso da se ti capita di essere, di dare, perché per loro è tutto, cioè capito, è tutto, so, spesso mi capita di leggere, due o tre volte mi è capitato, anche quelli mi hanno un po' in quei libri del cavolo, delle lettere, dove due ragazze che convivono per storie dell'università, così per caso, e dopo anche con imbarazzo la mattina, perché quasi per caso, per una solitudine magari di uno o dell'altro, hanno un rapporto e quella mattina sono anche nelle lettere che raccontano, mi è capitato di leggere queste cose e allora a volte mi sembra che sia invece che ci sia poco dialogo, non so, non dico di prevenzione, però che ci sia anche un come per le ragazze arrivare subito a un rapporto prematrimoniale, magari quando ancora non so neanche se quella persona mi piace, lo stesso anche in questi casi, capito? Cioè che ci sia da parte di noi poco dialogo in anticipo con il nostro, che è il discorso che appunto, cioè magari appunto che ci sia poco, molto silenzio per un problema, non so quale problema che ciascuno di noi ha nell'affrontare queste cose con i giovani, ecco, o forse proprio per queste rigidità che ci sono state, per questi perché che non sappiamo dare, non so, capito?
No, ma però questo ragionamento è quello che bisogna mettere da parte.
Ah, ecco.
Perché la possibilità che tu hai di intervenire nella vita di una persona è legata a due condizioni. Il primo è che la ami come è e non come dovrebbe essere, e l'altro è che quindi desideri darle la vita, e quindi è solo un legame profondissimo che ti porta a morire. Se no, ritorniamo sempre a un altro livello che ha tutto un suo senso. Il dialogo, i criteri educativi, la pastorale della gioventù, tutto quello che vuoi, ci puoi mettere dentro tutto e va benissimo tutto, ma è un altro livello però. Qual è il problema che secondo me voi noi dobbiamo affrontare? È che invece non sono persone con le quali possiamo fare la pastorale giovanile, perché sono loro, i nostri figli. Per esempio sul piano dell'omosessualità, adesso io nelle mie frequentazioni strane sto frequentando un gruppo di genitori appunto di figli omosessuali. E lì è interessante perché vedo che a quel punto lì, quindi il coraggio di dire sì, io sono in questa situazione e mi va bene incontrarmi con voi che avete la stessa situazione, questo è un livello anche molto alto ormai di accettazione, che non vuol dire né difesa né condivisione, niente, però la mia storia è questa. E adesso facciamo un piccolo passettino per anche portare avanti il senso del nostro inutile incontro di stasera. Cioè io da un po' di tempo sto pensando una cosa, adesso, però voi dovete metterla solo molto incerta come una cosa che... Cioè io credo che noi dovremmo effettivamente, anche proprio psicologicamente, mettere da parte la legge. Mettiamo da parte per un momento la regola, la legge, la norma. Mettiamola da parte. Allora cosa facciamo? Ecco, quello che mi sembra che Gesù abbia fatto, e quindi lo fa anche oggi perché lui è vivo, sia quello invece di entrare nella storia. Quindi io entro nella storia di mio figlio così com'è. E non ci entro però con la norma. Ci entro con l'altra cosa, l'amore. Io gli voglio un gran bene e voglio morire per lui. E quindi con lui, per lui e come posso, piano piano, anche con lui, mi chiedo che strada possiamo fare. Per esempio, questa associazione non è che la ragione di questo raggruppamento di persone, anche molto interessanti, sapete, proprio bellissimo, sia come tirar via il problema del... da mio figlio, perché loro sono molto convinti che ormai da quel problema non si esce. Ma essendoci quel problema, come camminiamo adesso? Cioè, per dirvi una stupidata a questo livello, una cosa molto importante per problemi di questo tipo, in un mondo come quello di oggi, per esempio, è quello del lavoro, dello studio e del lavoro. Studia, è bravo a scuola, si impegna, l'aiuti, fa in modo che proprio faccia degli studi anche belli, importanti, secondo quello che è la sua... Poi quando va nel lavoro, la grande preoccupazione è che il lavoro per lui sia bello, che abbia una stima, un posto di stima, che sia riconosciuto. Quindi loro non pensano più di tirarlo via o di tirarla via da quella condizione. Pensano alla sua, a desiderare, volendogli bene, una vita buona, così com'è. Allora, non è che io dica che è proibito pensare alla risoluzione di un problema, però mi sembra che sia di Gesù la tipologia della strada. Cioè, io vengo a vivere con te e tengo per te. E quindi vuol dire che in qualche modo ti tengo come sei, nell'angolino più profondo del mio cuore, posso pensare che... Però, capisci, è ben diverso dal fatto di dirgli, guarda, però da questa cosa qui devi smettere perché è sbagliata, è diversa. È anche una certa sconfitta di più, insomma, no? È un andare a morire in mezzo ai ladroni, insomma, no? Dire va bene, se questo qui è il club degli alcolizzati, vengo a bere anch'io, vengo a bere anch'io. Cioè, il con, capisci? Il con è fondamentale. Cioè, il verbo che si è fatto carne ha messo in evidenza che la giustizia suprema è che in ogni caso io e te siamo solidari. non lo so, se poi psicologicamente io vi dico le cose che ho pensato a partire da questi due versetti, ma sarebbero probabilmente molto da rivedere, insomma, per ogni situazione, ogni vicenda ha la sua particolarità. Però devo dire che come criterio generale, insomma, no? Io ho ascoltato solo 4 minuti del discorso del Presidente della Repubblica e mi ha molto colpito il fatto che lui, che insomma ha dei rapporti difficilissimi con i grillini, sempre, per lui sono insopportabili proprio. E però gli ha detto, però è giusto che si rivendichi quello che è veramente importante per la gente, e poi ha detto loro, però adesso dovete venire dentro però, perché qui c'è un cerchio di persone e quindi dovete confrontarvi le regole del Parlamento, adesso pensatelo in termini di laicità, insomma, no? Ma è stato interessante perché sono fuori, sono insopportabili, gli ha detto vi voglio bene, diciamo così, però adesso venite dentro, bisogna che facciamo insieme. È interessante come spunto di un vecchione laicone, comunistone, è un'intuizione di questo tipo. Perché noi molte volte non vogliamo avere a che fare, no? Per esempio, una grava, prima con mio fratello Luca, poi adesso con altri del nostro giro così, che vanno a prendere i figli alle balere o robe così, alle 2 di notte, no? Io mi sento, e però ha ragione. Dico, se te vuoi stare di notte a fare i tuoi comodi, tornerai te come vuoi, invece lui non lo va a prendere. Cioè, il Signore con me è stato sempre così. Io l'ho trovato sempre che mi aspettava nel mio guaio. Quindi, capite, perché io penso che voi intendiate benissimo che io non dico che è indulgenza nei confronti del male. È che è cura del malato, però. È affetto per il malato, come l'ipotesi che sia la miglior terapia, che una terapia così, in ogni caso prenderlo con me, fare strada con lui, sia la vera sapienza. Cioè Dio ha fatto migliaia di anni con la legge, e poi dicono che era la pienezza dei tempi, secondo me si era rotto le palle, perché adesso basta, adesso andiamo giù noi e buono. Andiamo a crepare con loro, con l'impero romano, c'è delle cose ributtanti, no? È stato ucciso dal sistema religioso e dal sistema politico più abbiezzo del momento, perché era la decadenza depravata del culto del Tempio e evidentemente la violenza più cerbera della Pax Romana, insomma. No. Dico che faceva le porte di Roma, c'erano delle file di 80-90 croci, eh? Quindi la croce non è mica che sia questa eccezione di Gerusalemme. Era il sistema per risolvere i procedimenti giudiziari. Vabbè, quindi il testo di domenica ci si può ancora un po' pensare. Però come bisognerebbe appunto che voi poteste conservarlo, se volete, sono contento se volete rifletterci, se volete riproporre anche altri testi, altre esperienze, che indubbiamente resta che il problema fondamentale è il volto e la qualità della relazione che teniamo fra di noi, con tutti, e anche nelle relazioni più difficili. È chiaro che io sono in totale disaccordo con la disciplina ecclesiale, cioè io penso, in coscienza, io penso che sia sbagliata, cioè io penso che la scomunica sia sbagliata, Io ho l'impressione che bisogna andare a abitare insieme, no? E non è che possiamo fare pulizia, insomma. Invece che fare pulizia dobbiamo entrare nello sporco. Adesso io non sono in grado di dire se l'attuale vescovo di Roma si pone in antitesi con precedenza, però l'altro, no, mi pareva che mandasse quel messaggio ancora prima di diventare Papa, no? Quando ha fatto lui la Via Crucis perché il Papa era malato, parlava di questa sporcizia, eccetera. Adesso questo qua ha detto, ma però l'abito del pastore bisogna che puzzi di pecora. Cioè, se tu non ci vai in mezzo, Bene.
Senti, scusa, non vorrei concretizzare troppo il discorso, che invece ben più alto, lo capisco bene, ma quel cenno che abbiamo fatto, cenno mica tanto, l'omosessualità, non so se ho capito bene, ma abbiamo un po' definito il problema. Sì, mi disorienta un po', penso che la crisima di Stefano venga questo mio cugino con il suo compagno e sia l'occasione in cui lui farà conoscere a... che ne dai i genitori e noi facciamo fatica a pensarlo un problema, a pensarlo in casa nostra non lo è, oggettivamente non lo è, è così. Le amiche della Maria che si sono lasciate e hanno cambiato coppia, l'abbiamo banalizzato troppo noi, l'abbiamo semplificato molto, l'abbiamo fatto in virtù del fatto appunto che è talmente vicino che mi piacerebbe forse un po' più capire se...
Non bisogna rischiare che un malato di cancro non lo sia più per te.
Perché è una malattia. Io faccio una grande fatica.
Cioè, non è una malattia.
Perché non è molto vicino. Io, per esempio, ho l'arrestino del mio gruppo, io ci ho messo quasi, non so quanti anni, e adesso che l'avevo, insomma, che abbiamo, lui ha 31 anni, adesso. Però adesso sono scocciata perché lui, che aveva già un percorso bello, così nonostante avesse trovato una relazione più stabile, così adesso a sto locale, e ho saputo tramite poi internet così che fa qualche serata per attirare, cioè a me mi scoccia perché mi sembra che adesso si stia un po' degenerando, adesso lo andrò a trovare, però lui non mi ha più mandato un messaggino, niente che mi tranquillava. Perché secondo me lui lo sa che non mi scoccia che adesso lui si traveste, cioè aveva una bellissima vita, un lavoro, aveva una relazione stabile, adesso è più di 6 mesi che non mi manda più messaggi, perché a me scoccia sapere da internet che lui ha qualche foto di lui travestito alla sera per attirare gente. Io soffro in questo momento, io non riesco a stare né da una parte né dall'altra.
No, ma però il problema è che si ricade ancora in una presunta regola naturale, ma non è quello il problema. Infatti, però il problema l'hai molto più vicino, cioè tuo marito ha un amante, è lì che va pensato, cioè una relazione per te importantissima è un'altra. E se tu non sei la mamma dell'omosessuale, riesci a razionalizzare, a dire no, ma bisogna voler bene, eccetera. 9 volte su 10 la mamma crepa invece. Però gli vuol bene lo stesso, ma non aggiusta la situazione, la mamma. Non è che dice, bene, ma noi siamo contenti così. Lei non è contenta per niente. Come quando tuo marito ti tradisce. Ma però accetti tuo marito o tuo figlio omosessuale amandolo, cioè non dobbiamo fare delle scorciatoie che in qualche modo tendano a dire no, ma va bene, ma perché dici che è colpa, perché dici che è male, perché dici che è peccato, perché dici che non è, cioè tutta in realtà la struttura delle cose resta quella che è, solo che invece di separarmene, di giudicarla, io ci vivo insieme. Questo mi pare il punto, perché in fondo altrimenti una cosa come quella, adesso non ho forse ben capito cosa tu citavi, però può avere anche una sua crudeltà, una sua sfacciataggine, una sua disegnazione.
Questo no, questo nostro cugino no, ha fatto molta fatica. Ha fatto...
Sì, sì, d'accordo, ma se domani viene pubblicato un articolo sul giornale dicendo perfettamente riconciliati la famiglia è felice, probabilmente una cosa così ammazza di dolore un sacco di gente. Questo bisogna rendersene conto, cioè tutto è delicatissimo. Noi abbiamo ridotto a niente l'adulterio, ma però chi ci va dentro crepa. No? Io attualmente ho 4 persone che stanno crepando dentro questa cosa. Ora, è perché c'è una cosa che ha una consistenza. Tant'è che di un mio figlio che gli succede una cosa così, io sento morire. È lì che si pone il problema. Perché altrimenti, certo che noi abbiamo questa cultura, no? Radical chic, che poi alla fine... È vero? E si mischia un po', no? Anche con la clemenza cristiana, però la clemenza cristiana è la croce di Dio, cioè non è che per lui c'è una roba che va tutto bene, sì, benissimo, stiamo pure a tavola, tanto ci vogliamo bene, muore per quel volerci bene, no? Non è gratuito, è totalmente pagato. Quindi non è che noi in questo momento annulliamo il problema del male, capisci? Siamo superiori a queste cose. Questo fa parte di più di una spiritualità di tipo orientale, che però non è ebraico-cristiana. L'ebraismo sente il dramma del male. Lo sa e lo vive tutto, però dice, ci vado io, eh?
È come uno che ha un tumore e che ci sta dentro nonostante vorrebbe guarire.
Sì.
E poi stiamo parlando dei figli, persone care,
certo.
Gente che...
certo. Vabbè, certo.
Situazioni molto...
Poi...
che dovrebbero essere più facili da affrontare.
Io individuo che ho mio fratello monaco, in realtà in tutta assoluta castità, però ha un rapporto con una persona, per la quale quella persona è la sua fidanzata. Lui me ne parla e gli dice, non va. Non ti dà pace una cosa così, o tu sei suo padre in qualche modo, o se no è qualche cosa che non funziona. E poi però cosa devo fare? Me la tengo com'è? No, certamente non è che gli voglia meno bene, che... certo crepo, no? E poi dopo anni lui casca dentro nella consapevolezza della cosa, avevi ragione, dico vabbè, ma non direi che bisogna che me lo dici, scusami, ognuno fa la sua strada, e quindi anche tu devi fare la tua, però capisci l'istinto di dire, basta adesso però, è lì, no? È lì, mi assedia. No? Il Papa che insiste, no, su queste due parole, pazienza, dolcezza, la misericordia come pazienza, dolcezza, no, è come se dicessi qual è il volto esistenziale della misericordia, dicevo misericordia, sì, come la vivi, e lui dice pazienza, dolcezza, sono tre parole interessanti da combinare, cioè. Perché noi partecipiamo, cioè Dio ha partecipato alla nostra sconfitta, lui partecipa alla nostra sconfitta, no? Dopo dice al ladro, oggi pomeriggio giochiamo a bocce in paradiso, tranquilli, fra 3 ore siamo là, tranquilli, però diciamo dentro, insomma. Quindi arriva a dire l'inizio del Salmo 21, no? Perché mi hai abbandonato? Che lascia dire? Gesù viene abbandonato da Dio e muore lasciato da Dio. che gli fa fare tutta l'esperienza della perdizione. Cioè non è in qualche modo la risoluzione del problema, lo è, ma la risoluzione del problema è l'amore. Va bene. Un caso simbolico, come citavo prima, io dalla sua fidanzata non ci vado. Non ci vado in modo speciale, non ci vado. Quindi l'accetto in lui, tengo per lui, non è che condivida una risoluzione che non è una risoluzione. Che quello è. Proponiamo, se lui si ubriaca, io non vado a ubriacarmi con lui. Se vado con lui, quella sera lì bevo una birretta e non whisky, insomma. Che magari invece bevo volentieri in un'altra condizione, ma lì no, però non lo bevo il whisky. E io non è che gli posso dire che quindi va bene così. Io non gli devo dire questo, io gli devo dire solo che gli voglio bene. Su questo, perché, però capite, è complesso, cioè bisogna continuamente ritornarci dentro, se no si sballa un po'. Anche perché noi siamo in una cultura appunto radical chic e quindi giustificazionista. Dice, beh, ma che male c'è, beh, ma che male c'è. No, c'è male, no. C'è male. Che i ragazzi si faccia le canne, ma dico, ma scherziamo? No,
anche
però appunto d'altra parte cosa vuoi fare? Parliamo.
Hanno detto che fino a tre non sì, è che proprio prendere la vita tre al giorno. Lo fai nella pausa lavoro.
Ma sì, ma sarà anche vero, no, non è che mi importa quello, però non è questione di diventare alleato di una cosa, no? No, io per esempio sono inevitabile registratore di guai del computer, no? Potete immaginare, insomma, quante confessioni, guai eccetera saltino fuori da lì, il cattivo rapporto col computer, che non è che tu lo usi ma lui ti usa e quindi viaggi eccetera, non è che quello diventa peba, però è una cosa buona. L'uso del computer è una cosa delicata, a tutte le età della vita, tra l'altro, mi permetto di dire. E quindi è un problema. Io viviamo insieme, no? Non è che ti scomunico, ti proibisco di usare il computer, no? Perché so che il gioco della vita te lo devi poi fare tu, no?
Diceva quella su Rio Montessori che sono andati, una volta siamo andati da una monaca, no, Montessori a Sovere, siamo andati a fare un incontro a Rovere, beh, però allora è peso quello che dice, sì, perché allora comunque sia, cioè non sono categorie, ma un riferimento di bene e di male, comunque sia a lui, a un figlio, appare che tu un po' glielo cali sopra, in qualche maniera, che dopo... Certo. Però non è così scontato che io possa capire.
Certo. Non è mica detto che lui lo capisca per niente, lui deve solo capire che io gli voglio bene. Non che fa bene.
No, certo.
Cioè, lui, Dio, ama i peccatori. Questa, no? Papa Giovanni l'ha tirata fuori dalla borsa della patristica più antica, però è un'ovvietà. Non li mettiamo assolutamente sul volto, assolutamente, mangiamo con loro. Come mai il maestro mangia con i pubblicani e i peccatori? Non sono mica i sani che hanno bisogno. No? Quindi la consapevolezza è certa, non è che io supero il fatto che sia un peccato, è che ci vado dentro. Non nel peccato, ma col peccatore. Gli voglio bene, quindi. E però devo dire che anche dal punto di vista psicologico e anche, mi permetto di dire, pedagogico, fare la strada insieme serve molto di più che semplicemente dire qual è il positivo in rapporto al negativo, perché uno però è là, lui è venuto a prenderci nella nostra strada, e con ognuno di noi che siamo intorno a questo tavolo lui continua a fare così, non ci aspetta con un comandamento. Noi sperimentiamo il suo affetto per noi nella nostra strada, scassatissima. Però lui cammina con noi. Non è che lui cammini con noi perché noi alla orientale siamo già ormai nello Shanti. No, siamo dei poveretti. E però noi sappiamo che lui ci vuole bene. Lo continuiamo a sperimentare. Parla continuamente a noi, parla continuamente di noi.
Mi fa dire che gli va bene quasi tutto. Cioè, e che a me, dei miei figli, forse mi fa molto grassa, ma in generale, appunto, anche di queste situazioni di cui stiamo parlando, vorrei che non mi scandalizzasse niente, quindi mi viene un po' da dire, insomma, sì, da poi. E anche domani... Oh, forse è davvero questa cosa radicale che tu dici, mi personifica moltissimo, però mi stringe un po' questo aspetto invece del dover comunque avere una parte di, perché mi suona di giudizio, di condanna, di dover dire
il fatto di sederti accanto a lui,
no? Il fatto di dover dire che però così non va bene,
ma nel momento in cui tu gli dici che va bene lo abbandoni, eh? Se per te non è vero, tu l'abbandoni.
No, certo.
E quindi non sei sincera, però non è che lui si mette tranquillo, perché tanto quindi il tuo tenere per lui deve essere rigorosamente questo versetto, se lo ami. E beh, certo, se no è inutile. Però francamente non ha neanche bisogno di te, va bene, l'approvi come tutti l'approvano, no? Perché fuori lui trova un consenso globale. Invece tu no.
Non sono così rigida, però. Anche se non studiano, loro capiscono che è stresso, cioè senza dire niente, senza. Quindi.
No, ma infatti l'espressività che dobbiamo trovare è quella dell'amore, quello di che cosa voglia dire tenere per lui, sedersi a tavola, è questo il problema, è positivo il problema. Non dobbiamo troppo occuparci, ma lì è male, scusami bene, non si può pensare, no, che sia una cosa bella.
Le volevo chiedere una cosa a proposito di, proprio di questi incontri. Attraverso quello che già si dice, voi parlate, narrate le vostre esperienze con i figli, no? Quando si parla del catechismo, quello dei più piccoli. E quello che diceva stasera, noi viviamo in un ambiente dove l'omosessualità è veramente enorme, cioè tantissimo, da più di 30 anni ci siamo dentro, e forse è una nicchia un po' particolare in cui si è sviluppata la loro, come dire, rivendicazione di essere come noi già da tempo, e sono arrivati già oltre a quello che si determina in campo aperto, diciamo, esternamente, e abbiamo visto che la natura di queste persone è più o meno come quella degli etero, eccetera, dove c'è quello che viene definito bene e male in ogni ambito. Però volevo fare una domanda diversa.
mettere insieme queste due cose. Lei ci parla di raccontate le vostre esperienze, raccontate il Vangelo ai bimbi, raccontate le vostre belle cose, che è probabilmente la posizione migliore per questi bimbi. Noi abbiamo anche questa esperienza fortissima, enorme. E quando mio figlio mi chiede cos'è l'omosessualità, perché è bene, perché è male, dove trovo una risposta?
Beh, intanto penso che bisogna liberarla dalla esclusività etica del tema, cosa sulla quale invece per secoli siamo andati. E pensa che tra la prima e la seconda edizione del Catechismo della Chiesa hanno fatto una correzione, e quindi non si dice che è, non si dice più che è semplicemente una trasgressione morale, si dice che è una condizione nella quale una persona si trova. Può darsi che anche lì mi dicono che ci dovrebbero fare delle distinzioni, perché qualche volta è proprio una condizione in cui uno si trova, qualche volta è anche forse invece una certa perversione del costume, insomma, non so, ecco, vabbè. Però a me interessa molto questa parola condizione in cui uno si trova, perché è quella che definisce di più la realtà storica della persona. Una persona è dentro a questo problema. Ecco. È dentro a questo problema. Ecco. Questo mi sembra che sia. Ecco, perché è una condizione l'omosessualità? Perché se vogliamo farne la ragione teologica più profonda, fra l'altro è bellissimo il testo dell'Apocalisse di domenica prossima, l'amore ha come suo paradigma fondamentale le nozze, e le nozze sono l'incontro di due diversità. Le nozze nella pienezza del testo dell'Apocalisse sono Dio e l'umanità. Dice che l'umanità è una sposa, tutta bellissima, tutta chindata, no? E sono queste nozze disomogenee, perché lui è Dio e noi siamo la sposa, disastrosa, no? E questo incontro di diversità è anche fecondo, no? Perché Dio ha accettato di nascere, si è fatto carne, come è successo. Che Dio e la povera umanità si sono incontrati. Noi cattolici abbiamo più svantaggio perché abbiamo un po' deificato Maria di Nazareth, mentre lei ha sempre rivendicato di essere l'umile serva del Signore, le abbiamo messo in testa tante corone e tante immacolate concezioni, insomma, un po' eccessive secondo me, in ogni modo, vabbè, è rappresentante di tutta l'umanità lei. Lì sono avvenute delle nozze, è nato un figlio, che è figlio di Dio. Quindi di per sé è la celebrazione, no? Che poi però veramente vuol dire che stasera qui a tavola eravamo in cinque nazionalità diverse, è vero che cercavamo di capirci, c'era un nostro nuovo commensale che ci diceva come lui aveva fatto come mestiere uno che pedinava una donna come investigatore, la doveva fotografare, eccetera. È chiaro che ci sono delle diversità, insomma, no? Ecco. E quindi penso che questo incontro fecondo delle diversità di razze, di culture, di ideologie, no, è la pace questa, eh? È la pace. Guarda che in Siria si fa la guerra senza sapere perché si fa. La gente si ammazza tra di loro, ma non sanno perché. In realtà è il petrolio il motivo per cui si ammazzano, ma passa sopra la loro testa. E moltissime guerre sono fatte così. Si creano delle inimicizie e ci si ammazza, ma no. Lo scandalo per il povero parlamentino italiano in questi giorni, non proprio una cosa. Continuamente si erige la categoria del nemico e quindi c'è un emblema, diciamo così, no? Dell'amore, che è sempre l'incontro, anche rischioso, insomma, anche difficile, dell'altro da te. Insomma, no? Io penso che anche se vi volete molto bene, sicuramente, portare avanti una relazione tra un uomo e una donna vuol dire portare avanti una relazione tra due enormi diversità. Noi culturalmente ne abbiamo poca esperienza, no? Il matrimonio purtroppo è molto ferito, perché in realtà abbiamo una tradizione centenaria contraria alla Bibbia, di marito padrone e di padre padrone. Adesso le cose, grazie a Dio, sono un po' più difficili, perché la donna è, certo, la colpa della fragilità del vincolo è la donna, no? Perché sa leggere, perché lavora, perché ha la sua libertà, perché è come dice la Bibbia nel testo originale, una che veramente sta davanti a lui. Quando la Bibbia dice un aiuto che gli fosse simile, usa una parola aiuto, che non vuol dire l'aiuto capo, ma vuol dire l'aiuto di Dio. È una parola usata sempre per dire che Dio aiuta, e se lui non aiuta te sei finito. Quindi lei è un aiuto essenziale. Non è che è un aiuto perché io sono io che faccio, poi lei mi aiuta. Per tutto questo tema del rapporto tra l'uomo e la donna è il tema biblico più denso, perché è l'immagine più forte del rapporto con Dio. Quindi queste cose fanno parte di un patrimonio, diciamo, no? Allora, rispetto a questa cosa, non so cosa può voler dire l'omosessualità, vuol dire una condizione di minorità, no? Non è solo l'omosessuale che non può sperimentare questo, anche Massimino, che è questo mio figlio, e lui non può sperimentare queste cose. Lui adesso è un adulto, e quindi noi ci accorgiamo che lui molte volte vive una sessualità inconscia, disperata, non di relazione, che evidentemente quindi non ha sostanza etica. No, va bene, adesso qui è esplosiva la cosa, lui è chiaramente un ragazzo molto malato, insomma, no? Allora, tutti siamo malati in un modo o in un altro, no? Infatti, rispetto, mi pare, alla cultura o sottocultura dominante, poi il guaio per l'omosessualità mi pare che sia tutto questo tema del pride, no? Cioè dell'orgoglio. Però quando se ne parla con loro, loro dicono: ragazzi, però sono secoli, secoli, secoli che siamo messi a merda. Che ci sia una reazione opposta, e cosa vuoi chiedere? Che siamo equilibrati? No. E anche questo mi sembra abbastanza comprensibile, no? È una vendetta, insomma. I neri hanno fatto il presidente degli Stati Uniti, insomma. In modo, cioè, sicuramente più di me, io sono proprio un disastro. Però che oggi lo pensavo mentre riflettevo un po' su queste cose, cioè che poi alla fine questa è effettivamente la cosa più bella che ci sia, no? E cioè che Dio sia una persona che ama tutti e che li ama come sono e che per tutti, fino all'ultimo di noi, dà la vita. Io dico, ragazzi, se capiamo cosa vuol dire quella roba strana che facciamo e che chiamiamo la messa, insomma, non è da poco, no? quindi come, come esercizio, come disciplina, vedo nelle persone più avanti, molto più avanti di me, che la vera saggezza è questo convincimento continuamente fortissimo, ma io gli devo volere bene però, quindi rispetto a qualunque persona, pensiero, è come se uno avesse avanti delle lenti kantiane, diciamo, di interpretazione, perché io però lo posso guardare solo attraverso l'amore, se no non lo vedo, se non lo amo non lo vedo. Mentre invece capite che tutto è rovesciato, no? Solo se lo vedo posso capire se lo amo o non lo amo. Ieri dovevo parlare con una signora di fede, fede, incredulità, indifferenza, no? Il problema più grosso secondo me è l'indifferenza, non si coglie più, la si annulla, allora non resta più niente. Il coraggio della differenza, no, è quello che Dio ha. Noi siamo in grande difficoltà, no? Come diceva Don Giuseppe, questa sarà la massima difficoltà spirituale del futuro nei confronti delle spiritualità dell'Oriente, che appunto annullano le differenze, perché tu crescendo assimili tutto, superi tutto, no? Sei in grado di sopportare tutto e quindi alla fine stai bene perché dai un posto a tutto, no? Quindi si dice che negli autobus di Nuova Delhi c'è il santino della Dea Kali e dici no a quello di Gesù, perché c'è posto per tutti, insomma. E invece il nostro Dio è il Dio della differenza proprio, no? E quindi di questo santo che lui ti fa. Quella.
No,
se non te c'è le chiavi. Abbiamo finito anche noi. Va bene, datemi un incoraggiamento se come procedere.